E allora, se guardate il foglietto che vi ho dato, io vi ho riassunto adesso con estrema schematicità il punto 1 e il punto 2 e affrontiamo il discorso di questa sera, la singolarità del cristianesimo. La proposta cristiana è una cosa, sono cose tutte ovvie, vedrete tutte le cose che stiamo dicendo sono tutte ovvie proprio. Però stranamente le perdiamo di vista, no? Andiamo a costruire altre cose. La proposta cristiana si riferisce alla storia di un uomo. Piatti, piatti. Uno che parte da un altro punto di vista non si sa da dove l'ha preso. Il punto di partenza è questo. La proposta cristiana si riferisce a una storia. E se essa oggi si basa su dei testi, e questo spiega tutta la pratica liturgica, tutta la pratica catechistica, il fatto che appunto noi, per il riferimento alla nostra fede, siamo continuamente rimandati alla storia di Gesù, ai Vangeli, alla scrittura, no? Il fatto che si basa su dei testi è perché questi testi parlano di avvenimenti. Certo, vedremo, la maniera in cui questi testi scrivono la storia non è la maniera in cui la scriviamo noi. Il che non toglie che i Vangeli fanno riferimento a un personaggio storico e alla sua esperienza umana. Nei primi anni della nostra era c'è stato un giudeo di nome Gesù. Un nome che era molto diffuso allora, vissuto in Medio Oriente, sulla terra che oggi chiamiamo Palestina. E coloro che gli sono stati vicini hanno raccontato, prego di sottolineare tutte le parole, perché questo poi è il nostro rapporto con Gesù, è il racconto di qualcun altro. Quelli che gli sono stati vicini, alcuni di quelli che sono stati vicini, hanno raccontato ciò che li aveva toccati, stando in sua compagnia, e che è diventato determinante per la loro vita, è diventato il senso della loro vita. No. Al loro ascolto, altri sono venuti a sapere di questa storia e vi hanno attinto a loro volta il senso della loro vita, il loro modo di vivere individuale e collettivo. I testi che noi possediamo raccontano l'influenza esercitata da colui che la gente del suo tempo chiamava Gesù di Nazaret, il figlio del falegname. Sappiamo oggi, per questo discorso che stiamo facendo non serve a niente, ma lo sappiamo che è largamente garantita la storicità di questa cosa, si può fare un discorso, abbiamo fatto anche noi a lungo. Cioè, oggi nessun storico serio contesta la realtà storica di questo Galileo messo a morte sotto Ponzio Pilato attorno all'anno 30. Qualcuno crede anche di poter precisare il 7 aprile del 30, dopo un certo periodo di predicazione molto breve che va dai 18 mesi ai 3 anni al massimo. Queste due o tre frasette sono dal punto di vista della nostra fede e delle religioni, è un riferimento assolutamente sorprendente, no? Cioè, vuol dire dare al cristianesimo il suo statuto primo, se gli si dà come oggetto primo la storia di un uomo e il senso che questa storia è capace di far nascere nella vita di colui che la incontra. Questo Se dopo 20 secoli ci sono persone che possono dirsi cristiane, è perché radicalmente c'è stato un uomo. E se la nozione di Dio può avere un senso per la nostra esistenza, questo può essere solo a partire da quest'uomo. Questo è il cristianesimo. Allora cominciamo a entrare un momentino, come si fa a accedere a questo approccio. Per entrare in questa storia è necessario mettere un po' da parte, vedremo in che senso, ma diciamo è necessario mettere al suo posto il carattere miracolistico, meraviglioso dei racconti che trasmettono questa storia. Perché questi testi furono prodotti in culture nelle quali la maniera di cogliere il reale si rivestiva facilmente di aspetti mitologici e comunque soprannaturali, che per l'uomo che conosciamo noi oggi non hanno più senso, no? Quindi si possono mettere a distanza questi modi di esprimersi, riconoscendo il loro statuto letterario, senza rifiutare il significato che essi vogliono tradurre. Per prendere un solo esempio, tutti noi sappiamo che i racconti dell'infanzia di Gesù sono stati composti da comunità cristiane che volevano in quel modo proclamare la loro fede nella resurrezione di Gesù. E quindi hanno iscritto questa loro convinzione facendo ricorso a procedimenti letterari che si appellano al meraviglioso. Procedimenti che erano normali nella Bibbia per segnalare che Dio interveniva nella storia. Per esempio più evidente, no? Questo riferimento al meraviglioso presso molta gente, anche da noi oggi, si identifica esattamente con l'intervento di Dio. Cioè, non so, misurate da queste frasi il cambiamento che stiamo facendo, no? Di cercare nell'umano di Gesù l'intervento di Dio. Questa messa tra parentesi dell'elemento meraviglioso che si confonde spesso con l'azione di Dio non è un rifiuto del testo, appunto. Ma per meglio comprenderlo si cerca di coglierne l'intenzione, che è quella di parlarci di un uomo e di dire come quell'esistenza dice di Dio. È l'intenzione di renderci percepibile quell'esistenza che ci viene detto essere parola di Dio, il verbo di Dio. Una parola, del resto, singolarmente più parlante di quanto lo siano gli elementi meravigliosi della mitologia. Ne è una testimonianza l'umiltà dei due segni che vengono dati per introdurre al Dio che sarà annunciato da Gesù, un neonato deposto in una mangiatoia e un crocifisso. Se noi dimentichiamo la magnificenza con cui i pittori e scultori hanno dipinto e scolpito il Natale e il Crocifisso, ci troviamo di fronte a situazioni molto umane. Per alcuni versi, purtroppo, quella della croce, troppo normali, come ne conosciamo molte anche oggi, no? E anche il comportamento di Gesù è suggestivo in questa direzione. Ai suoi occhi l'uomo vale sempre di più del sacro che la religione promuove. Ogni volta che si tratta di salvare un essere umano, di aiutarlo a vivere, o di perdonarlo, o di riammetterlo, o di ridargli la possibilità di essere uomo, appunto, Gesù trasgredisce senza pensarci due volte dei tabù, come quello della legge nel caso della donna adultera, come quello della purità rituale, come quello del tempio. E la maggior parte dei suoi gesti pubblici sono di questa natura, perché il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. i suoi comportamenti lo smarcano decisamente dalla vecchia religione, cioè da quella religione che usa nel sacro, di cui si pretende garante, e se ne serve per intimidire la gente riconducendo l'uomo alle sue paure del sacro, no? Al punto che questi comportamenti di Gesù, vedremo, sono esattamente la parola di Dio. Al punto che li paga. Il comportamento di Gesù non va senza conseguenze. Le sue trasgressioni sono colte dai responsabili della religione come bestemmie nei confronti di Dio, il Dio che essi credono e predicano. Cioè, questo, ma su questo torniamo poi abbondantemente. Cioè, in questa storia ci sono delle persone religiose che hanno creduto in un Dio nel nome del quale hanno condannato Gesù a morte. Ulteriore ragione per non parlare in termini generali di Dio, credendo di sapere chi è. Allora, una prima condizione di accesso a questi testi che ci parlano della storia di un uomo è quella di non abboccare all'idea religiosa, che farebbe pensare che Dio è extraumano, che è quella che ci frega poi radicalmente a non capire il mistero di Gesù. Ma noi siamo stati abituati tutti così, no? Cioè, prima ci dicevano chi era Dio, poi Dio si è fatto uomo. La seconda attenzione è quella di, oggi si dice, un'ermeneutica appropriata, diciamolo, di fare attenzione al fatto che comunque ogni lettura è interpretazione, questo vuol dire, no? O che noi comunque leggiamo ogni storia dell'altro, o mia, o quella raccontata da un testo, attraverso dei canoni culturali, all'interno di un mondo, da un punto di vista, no? All'interno di un universo simbolico, che è un luogo di interpretazione. Noi cioè non cogliamo mai le cose, gli avvenimenti, le persone a nudo. È così. Noi appunto interpretiamo sempre. Cioè quello che vediamo è mediato dai nostri occhi, ma i nostri occhi sono un modo di leggere, sono un modo di ricordare, di aver paura, di volere, di far partito, di desiderare una cosa, di interpretare le cose come ti hanno insegnato, di appartenere a un universo appunto occidentale o orientale o religioso. Ciascuno di noi cioè è uomo in una cultura, fa parte di una cultura che in gran parte è collettiva, cioè la cultura di una società e dell'ambiente in cui si è immersi, e in buona parte, in parte minore, è cultura personale, cioè è il risultato di una storia, no? Qualunque sia la mia origine, qualunque questa cultura mi impone sempre delle categorie, dei quadri, attraverso i quali avviene la percezione mia della realtà. Così, per esempio, uno scienziato non ha lo stesso punto di vista, lo stesso sguardo sul mondo di un poeta. Un contadino non ha lo sguardo di un operaio sul mondo. L'individuo di una cultura patriarcale non vedrà le cose come un uomo della società industriale, no? Cioè gli uni e gli altri non hanno gli stessi codici di lettura della realtà. E allora questo propone alcuni problemi elementari che sono poi delle cose complicate, che è quello che succede nella messa della domenica, no? Dove gran parte delle cose che si leggono sono incomprensibili per la gente che è lì, se non lavora un po'. Le cattura subito per una piccola immagine, per una sensazione, ma ci vuole altro per capire un testo, no? In questo senso, per abbordare onestamente l'esistenza di Gesù, bisogna sapere con quali codici sono stati composti quei testi, o con quali codici si possono decifrare i testi che ci danno accesso a questa storia. No. Beh, Gesù fu colto dai suoi contemporanei che credettero in lui, secondo i codici religiosi giudaici dell'epoca. E quindi, per esempio, per fare un esempio, in Gesù essi hanno riconosciuto subito, anzitutto, la figura del Messia, categoria per noi largamente insignificante, no? E invece nel giudaismo era una figura decisiva, cioè un uomo segnato, unto, Cristo appunto, dall'Eterno, per guidare e salvare il suo popolo. Solo che a poco, pensate al disguido di Pietro, tu sei il Messia, cioè quello che aspettavamo, quello che il popolo aspetta. Poi quando il Signore gli fa vedere il destino di Gerusalemme, quello non capisce più niente, dice, ma scherzi, no? In realtà, appunto, poco alla volta, a contatto con il modo in cui Gesù conduceva la sua esistenza, in gesti e parole, coloro che gli stavano vicino, coloro che lo frequentavano, arrivarono a vedere in lui non solo un Messia, ma l'azione stessa di Dio, che fa corpo col suo corpo, con la sua vita, con l'esistenza carnale di quest'uomo, al punto che al termine, dopo il riconoscimento della sua vittoria sulla morte, appunto, di un'esperienza particolare che chiamano resurrezione, arrivano a identificarlo con l'espressione perfetta di Dio, a riconoscerlo come Dio. Questa lettura dell'agire di Dio, dell'agire di Gesù, scusate, cioè tutta la sua esistenza, ciò che si manifestava attraverso lui e ciò che rivelava con la provocazione suscitata nella vita di coloro che sceglievano di seguirlo. Perché anche qui, vabbè, lo sappiamo, insomma, il senso dell'esistenza di una persona non ti appare se non in circuito col senso che tu dai alla tua di esistenza. Cioè, ciascuno di noi può entrare in rapporto con l'altro catturando l'altro al senso di sé. Cioè, la comunicazione è un circolo, no? Non è una cosa che parte da qui e arriva là e si ferma là. Il senso, appunto, circola. Allora, questa lettura dell'agire di Gesù, i compagni di Gesù l'hanno tradotta descrivendo i fatti, i gesti, le parole che li colpivano, che li catturavano, in cui stava il senso per loro della vita di Gesù e di conseguenza in questo caso per loro che erano discepoli del loro senso della vita, no? Con l'aiuto di codici culturali e letterari del loro tempo. Per questo oggi il luogo di incontro dell'agire di Gesù per noi sono i Vangeli, che sono testimonianza dei suoi compagni, no? D'altra parte, su tutte le acquisizioni che abbiamo fatto linguistiche e storiche sul testo, no? Nel secolo a partire dalla fine dell'Ottocento. D'altra parte, questi racconti, testimonianze della fede delle prime comunità, traducono a loro volta nei codici culturali di queste comunità la lettura che queste prime comunità facevano dell'esistenza di Gesù alla luce della fede nella resurrezione. La natura particolare dei Vangeli, di questi testi, è questa. Sono delle comunità che a partire dalla fede nella resurrezione di Gesù rileggono in maniera significativa il senso della vita di Gesù. No? Sono questi Vangeli che noi a nostra volta leggiamo. Certo, non da soli, appoggiati, aiutati dalla lettura che ne fa la comunità, che ne fa la Chiesa. Ma non può essere che una lettura dell'oggi, che dunque utilizza codici e mezzi di oggi. Beh, non sto a mettere... che dunque mette comunque in discussione il senso che io sto dando alla mia vita, senza il quale non posso decidere che il senso della vita di un altro è il mio senso, no? E io il senso della vita come lo acquisisco? Dai film che vedo, dalle ore che vado a lavorare a Milano, dalle braghe che metto su, dalla scuola dei miei figli, dallo stipendio mensile che ho, dal modo di abitare, no? Dal tipo di socialità che vivo e che creo. Ecco, quindi non solo secondo il senso che noi stiamo dando alla vita, che è quello che stiamo prendendo in conto, peraltro, no? Ma anche secondo i codici della nostra cultura, noi leggiamo oggi i Vangeli. Per fare un paio di esempi, oggi tu non puoi leggere seriamente, motivare la tua fede leggendo i Vangeli, senza acquisire i risultati di una minima esegesi scientifica, che ha prodotto tantissimo, tra l'altro. Cioè, senza una critica seria del testo. O ignorando completamente le scienze umane, le scienze del linguaggio in primis, no? Allora, sappiamo che leggere il Vangelo non è applicare l'esegesi o lo strutturalismo o linguistico oppure la psicologia, lo sappiamo. Però questi sono strumenti oggi dei quali non si può fare a meno. Rifiutarli vorrebbe dire non riconoscere che ogni lettura è un atto di interpretazione, no, in cui sono impegnate le nostre soggettività e intersoggettività. Il che non vuol dire che si può affermare tutto ciò che si vuole. Sappiamo, l'atto del leggere poi fa incontrare l'interpretazione del lettore col dato del testo. E rischiarare il testo con la scienza non indebolisce per niente questa oggettività.